Laser.
Es medianoche en Cuba cuando aparece en la televisión el presidente Raúl Castro.
Que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa...
Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro.
Reaction came fast following Castro's death, mainly in the Little Havana section of Miami, where hundreds of Cubans settled when Castro came to power. For them, Castro's death is caused...
Patria o muerte!
Alcune voci, alcune reazioni alla morte di Fidel Castro. Buongiorno da Alessandro Bertellotti e Roberto Antonini, la nostra copertina di Laser in diretta.
Allora, buongiorno anche da parte mia, Lucia Capuzzi, tra i nostri quattro ospiti. Buongiorno, signora Capuzzi, lei è giornalista esperta di America Latina.
Buongiorno a voi.
Tra gli ospiti abbiamo anche il professor Loris Zanatta, docente esperto di America Latina, tra le sue pubblicazioni La storia dell'America Latina contemporanea e il populismo. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, il terzo ospite Aldo Garcia, giornalista del Manifesto, esperto di Cuba. Buongiorno anche a Garcia.
Buongiorno a voi.
E abbiamo anche il professor Antonio Moscato, storico, tra le sue pubblicazioni Breve storia di Cuba, Le ragioni di una resistenza, un libro del 96, esaurito. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, tutti lo sanno, è inutile ripeterlo, Castro è morto, 90 anni, si era dimesso dall'ultima carica che assumeva nel 2011, è stato primo ministro di Cuba, presidente del Consiglio di Stato, presidente del Consiglio dei Ministri, primo, insomma, sostanzialmente è stato il grande leader, anche quando ha lasciato il posto la figura, l'ombra di Fidel Castro è sempre stata l'ombra più, è stata l'ombra dominante su Cuba e sull'America Latina.
La sua figura controversa ha attraversato la storia del Novecento, certamente è un gigante del secolo trascorso, eroe o dittatore, forse entrambi. Cercheremo di comprenderlo durante la trasmissione. La sua Cuba ha tenuto testa agli Stati Uniti e lo ha fatto però con un regime repressivo e liberticida. I filocastristi avanzano un bilancio fatto di successi nel campo della sanità, dell'educazione, della formazione, ma il bilancio è totalmente negativo sul fronte libertà pubbliche, libertà di stampa, agli ultimi posti nel mondo, autonomia economica, modernizzazione, democrazia e diritti umani.
E poi bisogna anche ricordare naturalmente la voglia molto diffusa, soprattutto tra i giovani, di fuggire da quel paese. È tutto da interpretare, tutto quello che è successo a Cuba divide molto. A giustificazione dei molti problemi dell'isola, il bloqueo, l'embargo americano decretato negli anni 60, all'inizio degli anni 60, che però dal 2001 non riguarda più medicinali, prodotti alimentari, di cui gli Stati Uniti d'America, ironia un po' della storia, sono ormai il primo fornitore a Cuba.
In coda alla trasmissione avremo anche una testimonianza di Gianni Minà, il collega giornalista non poteva certo mancare, ha realizzato l'ultima intervista a Fidel Castro. Ascolteremo la sua testimonianza tra poco, ma iniziamo subito con gli ospiti.
Allora, io direi una prima domanda per rompere il ghiaccio. Fidel rivoluzionario, Fidel dittatore, cosa ci dice la storia? È possibile fare un discorso articolato al di là del tifo spesso da stadio che suscita l'argomento Cuba? Forse perché c'è questo tifo da stadio quando si parla di Cuba? Comincerei con Antonio Moscato.
Ma io credo che sia, diciamo, mal posto, diciamo, l'alternativa tra... è stato un uomo che evidentemente si è identificato con Cuba, e Cuba è un paese appartenente a quello che si chiamava Terzo Mondo, un paese coloniale, ed era un paese marginale, poco significativo, che invece ha avuto un ruolo importante anche nel movimento dei paesi non allineati, eccetera. Fidel Castro ha guidato questo, intanto facendo la rivoluzione che è stata possibile, non quella che avrebbe desiderato, perché ben presto sono nati problemi diversi e più gravi della questione del prendere il potere. e quindi già nei primi anni ci sono state delle condizioni imposte dall'esterno, il bloccheo che comincia immediatamente, che comincia addirittura prima che avessero ristabilito i rapporti con l'URSS, che erano interrotti da decenni da Batista. E l'accusa ridicola a Cuba era di essere un fantoccio dell'Unione Sovietica, con cui non aveva nemmeno ristabilito i rapporti diplomatici.
Ci torneremo naturalmente soprattutto sul bloccheo, ma diciamo, la domanda per rompere il ghiaccio era proprio semplice: perché suscita tanto ancora oggi Cuba, Castro suscitano tante emozioni, tante controversie, tanto un atteggiamento diciamo così sanguigno e poco distaccato dagli avvenimenti?
Perché è stato un interprete di un fenomeno di decolonizzazione contemporaneo, cioè che in altri casi ha avuto un esito diverso, penso a Lumumba nel Congo ex belga, diciamo, e così via, e penso al suo ruolo in Africa, che non era quello di un fantoccio dell'Unione Sovietica, ma di aiuto a dei paesi che tentavano di liberarsi, e nel caso specifico dall'attacco del Sudafrica dell'apartheid.
Ecco, professore,
questo che gli ha dato l'ha trasformato in un punto di riferimento per moltissimi di molti paesi, diciamo.
Professor Zanatta, è possibile togliere la figura di Castro dal Sud America? È stato importante ed è stato controverso anche in una realtà particolarmente controversa come il Sud America per 60 anni.
No, è assolutamente una figura importantissima, non solo. Io direi che della tradizione del nazionalismo, del populismo latinoamericano, è la figura di gran lunga più brillante, infinitamente più brillante e colta, istrionica di un Perón, per intenderci, che appartiene alla sua famiglia politica, o di un Hugo Chavez. Per rispondere alla sua domanda, sicuramente Fidel Castro incarna a livello globale la più brillante opposizione retorica al capitalismo, al liberalismo, alla civiltà occidentale, contro la quale però non ha potuto solo pontificare, anche ha costruito un regime politico. Ecco, questo regime politico, come tutti gli altri populismi latinoamericani, ha una fortissima pulsione totalitaria, perché insomma bisogna spiegarlo un po' cos'è il regime cubano, un regime di partito unico, di ideologia di Stato che viene inculcata, come diceva Castro, fin dalla più tenera infanzia ai bambini, non si è medici sportivi o insegnanti a Cuba, ma si è medici sportivi e insegnanti rivoluzionari. Bisogna mantenere la rivoluzione e i suoi principi ovunque nel mondo. Tutta la società è organizzata in grandi organizzazioni di massa che espellono coloro che dissentono. Questo è il modello alternativo, che in realtà non si richiama né al marxismo-leninismo né alla decolonizzazione, ma all'impianto gesuitico, all'impianto corporativo tipico della colonia ispanica. Quindi la decolonizzazione c'entra ben poco. Tutti sanno che Castro era il più galiziano di tutti i cubani, viene dalla Galizia profonda, da 12 anni di scuola cattolica dai gesuiti, di messa quotidiana, e questa è la sua visione del mondo. Può piacere o può non piacere, a me non piace, però capisco che lì stava la sua straordinaria popolarità.
Professor Zanatta ha messo sul tavolo della discussione tantissimi elementi, naturalmente non abbiamo il tempo di affrontarli tutti, ma credo che è ben significativo della complessità del personaggio, del periodo storico e di tutto quanto suscita questo personaggio. Abbiamo detto all'inizio, tifo da stadio spesso quando ci si riferisce a Castro, a Cuba. C'è qualcuno invece che non partecipa a questo tifo e che si schiera sul fronte di sinistra, dove Castro comunque ha diviso abbastanza, malgrado tutto, è Aldo Garcia. Anche a sinistra non vi è unanimità, Garcia, sulla figura di Cuba, su Castro. Lei ha scritto per il Manifesto, giornalista del Manifesto. Il Manifesto si è un po' diviso su questa esperienza cubana.
Beh, certo, su alcuni passaggi della storia di Cuba noi abbiamo marcato un dissenso, soprattutto quando Cuba era schiacciata troppo sull'Unione Sovietica. E molti di noi hanno riscoperto Cuba quando L'Avana ha tentato un ritorno alle origini, si è staccata da Mosca, ha criticato la politica di Gorbaciov ed è tornata a ragionare su sé e sul terzo mondo. e abbiamo anche spesso criticato come un limite il centralismo ossessivo che la figura di Fidel imponeva all'insieme della società, e quindi su quello abbiamo marcato una nostra posizione per sottrarci anche al tifo da stadio, pro o contro. Non stiamo parlando di Roma e Lazio, ma di Cuba, del terzo mondo e di un grande personaggio.
Una piccola curiosità, Aldo Garcia, è questa la ragione per cui forse il Manifesto è stato l'unico giornale al mondo che non ha aperto con la morte di Fidel Castro?
Ma in redazione ne abbiamo discusso e ci è sembrato che quella manifestazione di donne a Roma, così numerosa, così giovanile, così pimpante, meritasse l'apertura, e invece a Fidel abbiamo dedicato il taglio basso della prima pagina e quattro pagine interne.
Allora, il Manifesto ancora una volta un po' controcorrente, Alessandro Bertellotti.
Certo, certamente, abbiamo visto tutti i giornali del mondo davvero hanno dedicato intere monografie addirittura alla morte di Fidel Castro per aiutarci a comprenderlo, e chiedo a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta dell'America Latina e del Sud America, il rapporto, ce n'ha già accennato Zanatta, il rapporto tra Chiesa e Cuba e il ruolo che la Chiesa, la formazione cattolica hanno avuto per Fidel Castro?
Ma innanzitutto vorrei dire che Fidel Castro studia dai gesuiti, 12 anni al Collegio Belen de La Habana, ma studia dai gesuiti perché i gesuiti erano l'istruzione d'élite a Cuba, quindi l'istruzione religiosa, diciamo che era un passo in qualche modo obbligato per un rampollo della borghesia terriera cubana come era Fidel Castro. La formazione dei gesuiti, con i gesuiti matura un rapporto controverso. Fidel Castro è sempre stato un ribelle, c'è questo insegnante con cui manterrà un rapporto nonostante poi la Compagnia di Gesù venga espulsa da Cuba nel 61, questo Armando Llorente, di cui Papa Francesco gli ha regalato i CD, che sicuramente inciderà nella sua formazione. La formazione di, non è un cattolico particolarmente ortodosso o particolarmente devoto, Fidel Castro è un nazionalista all'origine della sua carriera e della sua vicenda politica, e qua rientra poi la sua straordinaria personalità di leader. Fidel Castro e i gesuiti lo capiscono molto bene, è uno che non sopporta di perdere, deve avere la scena, deve avere il primo ruolo sulla scena, sul palcoscenico, ci sono delle annotazioni che scrivono i gesuiti molto significative in questo senso, e coglie in questo momento di turbolenza profonda di Cuba, che comincia con una serie di rivolgimenti, poi la dittatura di Batista, una straordinaria occasione per lanciarsi in questa avventura che all'inizio e durante tutta la rivoluzione è sull'onda nazionalista. Il modello è più José Martí, il padre dell'indipendenza cubana, piuttosto che Marx o Lenin. Erano più vicini alla sinistra ortodossa marxista il fratello Raúl Castro e Che Guevara, che poi conoscerà in Messico.
Ecco, dunque un nazionalista, un patriota che si iscrive nella linea tracciata poi dai grandi leader dell'indipendenza latinoamericana, abbiamo sentito José Martí, professor Zanatta da prima, poi il professor Moscato, un po' sull'ideologia che ha portato avanti Fidel Castro, poi Raúl Castro, un'ideologia che ha sposato a un certo momento la linea sovietica naturalmente, Khrushchev da prima e poi Brezhnev, e al momento della scelta al potere di Gorbaciov c'è stato una presa di distacco proprio nel momento in cui l'Unione Sovietica stava uscendo, diciamo, da degli schemi ereditati sostanzialmente da Stalin, una centralizzazione fortissima, mancanza di libertà eccetera, e Cuba invece di schierarsi con l'Unione Sovietica ha rifiutato la perestroica. Perché, professor Zanatta, da prima?
Ma mi scusi, però prendiamola da un po' più lontano, è obbligatorio farlo. La famiglia di Castro non apparteneva a nessuna borghesia, il papà di Castro era un contadino povero, ignorante, galiziano, che ha fortuna e accumula una grande ricchezza a Cuba, diventa ricco e può mandare il figlio dai gesuiti, che è la scuola dell'elite, ma non è mai un borghese. Infatti la grande contrapposizione alla borghesia di Castro nasce anche da una specie di rifiuto sociale fin dall'infanzia. Castro rimane un guajiro, rimane un contadino dell'Oriente cubano, e questo incide moltissimo nella sua ideologia. Invece la visione cattolica del mondo rimane prevalente per tutta la sua storia, anche la sua lettura di Martì passa attraverso la tradizione cattolica, non c'è il minimo dubbio. La transizione che lui compie dal cattolicesimo simpatizzante dei corporativismi, in particolare di Primo de Rivera, che lui citava a memoria, José Antonio mi riferisco, quindi il fondatore del falangismo, il passaggio da quella tradizione al marxismo-leninismo è tipico di tutta una tradizione di cattolici latinoamericani negli anni 50. Quando lui è intervistato da Fray Betto negli anni 80, dice: ma guarda un po', il 90% dei precetti della Chiesa Cattolica assomigliano a quelli della rivoluzione cubana. È ovvio che era un po' megalomane, che era il contrario, che era la rivoluzione cubana che assomigliava ai precetti della religione cattolica. E così è stato sempre, e così è stato sempre anche nei confronti di Gorbaciov. Questa è la sua tradizione, questa è la sua potenza, la sua vera potenza sta proprio nel richiamo a questa antica tradizione, che è quella della riduzione i gesuiti, che è la contrapposizione al liberalismo occidentale sostanzialmente, e quindi lì sta la radice, la potenza di Fidel Castro.
Professor Moscato, quindi le ragioni ideologiche sono alla base dell'allontanamento di Cuba dall'Unione Sovietica, dall'ex Unione Sovietica, dalla Russia?
Beh, direi non esattamente. In realtà Cuba ha mantenuto costantemente, anche negli anni in cui era costretta a non manifestarlo pubblicamente, una sostanziale autonomia di pensiero, che si esprimeva nell'appoggio a movimenti di rivoluzionari, alle ragioni con cui ha cominciato ad andare in Africa senza il consenso sovietico che poi è intervenuto. Io ho avuto modo di parlare con alcuni dei rivoluzionari argentini scappati al massacro di Trelew e che erano stati a Cuba, e dicevano che Castro nei colloqui privati aveva un giudizio severissimo e analogo a quello trotskista sull'URSS, però non lo manifestava all'esterno, ovviamente. Ha sempre vissuto in un rapporto difficile con l'URSS. Quando ha visto che Gorbaciov introduceva come medicina tardiva, diciamo, un'apertura al capitalismo, si è allarmato e si è preparato, ed è questo è stato anche la sua, diciamo, uno dei meriti che gli è stato riconosciuto, si è preparato ad affrontare il taglio brutale che avviene nel 91-92 delle forniture di petrolio, degli acquisti di zucchero, eccetera eccetera, e che avrebbero schiacciato qualunque altro paese.
Certo, allora proprio su questa cosa, professore, io volevo far intervenire a questo punto anche Aldo Garcia, proprio sul periodo speciale, no? Cuba praticamente in ginocchio, in situazione disperata, con dei drammi, molta gente che cerca di andarsene, eccetera, eppure Cuba resiste in uno stato che praticamente non aveva praticamente più nulla, nessuna più nulla risorsa, non c'è stata una vera e propria ribellione popolare. Allora come interpretare questo fatto storico? Il periodo speciale, la gente che muore di fame sostanzialmente non ce la fa più, eppure il governo, il regime resiste e ancora oggi è in piedi. Dunque cominciamo con Garcia e poi Capuzzi.
Infatti questo è un elemento di riflessione. Un paese che resiste a oltre 50 anni di embargo americano, a 25 anni di un secondo embargo quando finisce la politica di favore con Mosca, non c'è più il socialismo reale, ci dovrebbe far riflettere. Io penso che nessun paese in condizioni così drammatiche può resistere solo per elementi, come dire, repressivi. Ci deve essere qualcosa di più, una connessione, io direi, sentimentale tra la rivoluzione come moto liberatorio nazionale e la propria identità di paese indipendente e autonomo, elemento che forse anche in questi giorni, in questi mesi che verranno per la Cuba senza Fidel, vedremo alla prova. Non c'è altra spiegazione. C'è un nocciolo duro che ha fatto resistere Cuba e su cui dovremmo sforzarci di cogliere l'essenza.
Cercheremo di comprendere. Penso che gli stessi cubani, la stessa leadership cubana abbia il dubbio e non sappia quale sarà il futuro di Cuba, ma cercheremo di capirlo forse insieme tra un attimo. Prima voglio chiedere a Lucia Capuzzi. Cuba è stata visitata da tre papi, il primo fu Giovanni Paolo II nel 98, alla fine degli anni 90. Alle sue celebrazioni partecipavano centinaia di migliaia di persone. Sembrava di vedere un rapporto con la Polonia, la chiesa che resiste anche in una realtà comunista, eccetera. Ci sono differenze tra la Polonia di Giovanni Paolo II e la Cuba di Giovanni Paolo II e degli altri papi?
Sì, sicuramente. C'è un rapporto diverso tra la chiesa e il governo cubano da sempre. A Cuba sino al 91 c'è stato l'ateismo di Stato, però di fatto la religione veniva relegata nell'ambito privato, ma non è stata mai proibita. La Chiesa, appunto, qua mi permetto di dissentire dal professor Zanazza, nel senso che la Chiesa più che come elemento corporativo, la reduzione gesuitica, che poi si sviluppa in un ambiente molto diverso, dall'Argentina al Paraguay al Brasile, quindi non certo nei Caraibi di Cuba, e appunto sulla ricchezza di Fidel Castro, poi Fidel Castro comunque era un rampollo di una famiglia ricca, non era sicuramente un povero, che studia dai gesuiti per quello. Comunque la Chiesa rappresenta di fatto da sempre per Cuba, con momenti di più forte tensione, sicuramente negli anni 70, negli anni della sovietizzazione forte, uno spazio indipendente, l'unico spazio riconosciuto indipendente rispetto al governo cubano. Questo diventa fondamentale nel momento in cui si rompe il legame con l'URSS, che si rompe più che per ragioni ideologiche, si rompe per ragioni economiche, perché l'URSS, che aveva foraggiato fino al giorno prima Cuba, nel momento in cui appunto si scioglie non mantiene più Cuba, e questo provoca il grande dissesto dell'economia cubana, che si è sempre retta appunto sul sostegno dell'URSS. Dopodiché la Chiesa in quel momento rappresenta uno spazio plurale che, grazie anche allo straordinario lavoro dell'arcivescovo emerito della Habana, Jaime Ortega, persona di grandissima intelligenza politica, capisce che la Chiesa può rappresentare, perché non viene vista come una minaccia, perché non è una forma di opposizione organizzata, è semplicemente uno spazio altro. E in questo spazio altro si costruiscono una serie di realtà tuttora vive a Cuba, dal centro Félix Varela in poi, al Bollit a Cuba Possibile, una serie di riviste che possono esistere perché non vengono percepite direttamente come una minaccia, ma che rappresentano l'unico laboratorio nell'isola di pluralismo.
Ecco. Ecco, sì, volevo appunto, siccome il tempo scorre, dobbiamo ancora dare la parola a Gianni Minà, ma prima, in conclusione, volevo sentire il professor Zanatta, molto brevemente, proprio in termini succinti, sintetici, proprio per riassumere, di fronte a questo bilancio molto controverso, da una parte c'è chi dice educazione, sanità per tutti, la scuola, eccetera, dall'altra chi enfatizza la repressione della dissidenza, come Human Rights Watch, Amnesty International, la miseria, il fallimento economico, il tasso record di suicidi a Cuba rispetto al resto di tutta l'America, non solo dell'America Latina. Lo storico cosa vede? Vede già qualcosa che si può oggettivamente giudicare, Zanatta?
Ma sono le due facce normali di un regime di questo genere, come scrive l'economista, il Nobel per l'economia Angus Deaton, nella premessa del suo bellissimo libro sugli straordinari miglioramenti che ha fatto l'umanità in materia sanitaria. Bene, Cuba ha fatto dei grandissimi progressi, non c'è il minimo dubbio, anche se non così brillanti come si dice. Poi vale la pena vivere tanti anni in un regime totalitario, qualcuno può dire di sì, altri no. Io sono convinto che il 99% dei grandi ammiratori di Cuba non vivrebbero più di un anno a Cuba. Io parlavo dell'ispirazione cattolica del regime, non della Chiesa, faccio questa precisazione, sono cose diverse, bisogna essere un po' più raffinati nell'analisi, secondo me.
Allora, abbiamo la testimonianza di Gianni Minà, che ha realizzato un'intervista ancora inedita a Fidel Castro recentemente, e poi ci ritroviamo alla fine della trasmissione, ma sentiamo la testimonianza di questo giornalista.
Ti affezioni alle persone che costruiscono la tua professione, magari senza saperlo, o che dicono e fanno cose che ti permettono di essere un cronista all'altezza. E quindi anche da un punto di vista professionale c'era sicuramente un po' di commozione. Poi però sapevo anche che Fidel è arrivata ai 90 e a 90 anni ogni tanto si può lasciare anche questo mondo, perché non è possibile continuare. Ho vissuto un'avventura bellissima, perché dopo che ho fatto un'intervista a Fidel nell'87 la mia vita di giornalista è cambiata anche per quel che riguarda la fama all'estero, il che significa che veniva via un pezzo della mia vita spesa a raccontare l'America Latina e Cuba.
Non è finita però questa esperienza di raccontare l'America Latina, Cuba e Fidel, perché hai realizzato un'intervista che sarà utilizzata e sarà proposta anche a L'Avana tra pochi giorni.
In realtà le interviste alla fine saranno due, una quella su cui lavoravo l'anno scorso quando ho incontrato Fidel e che ho finito di montare, che è un documentario di 2 ore che si chiama Papa Francesco, Cuba e Fidel. Poi mi sono ricordato che proprio l'anno scorso noi abbiamo realizzato altre interviste, fra cui una nuova anche con Fidel, che possono essere l'ossatura di un nuovo programma dove raccontiamo questo anno in cui io non sono più stato a Cuba, ma che sono successe cose importanti all'isola, che in qualche modo Fidel ha approvato, ma che prevedeva avrebbero creato ancora problemi alla politica di Cuba. Cuba ha firmato un accordo, che le due diplomazie hanno un altro tratto, però ancora di tutto quello che è stato detto e assicurato da Obama non è successo nulla. Sono passati 2 anni, l'embargo è ancora lì e la speranza ora con Trump come presidente si affievolisce un po'.
Noi abbiamo l'impressione, abbiamo una visione di Fidel Castro come una persona coriacea, determinata, fedele a se stesso e a ciò che ha detto nel corso di tutti questi anni. Dal tuo punto di vista, non ha mai avuto il dubbio, non ha mai avuto a un certo punto la preoccupazione che la sua strada, la sua scelta non fosse proprio così corretta?
Intanto bisogna tener conto che sono 10 anni che Fidel è fuori dalla politica per problemi che aveva di salute. Quindi quello che è successo negli ultimi 10 anni lo riguarda forse come consigliere qualche volta, ma non di più. Che Fidel possa aver avuto dei dubbi, questo sì, è un intellettuale, un uomo intelligente, e quindi credo che abbia anche in serbo il dono dell'autocritica.
Gianni Minà su Fidel, con il quale aveva un rapporto di amicizia, potremmo parlarne però almeno 4 ore, che era il tempo consacrato da Fidel nel suo primo intervento alle Nazioni Unite, ma Laser si conclude qui. Ringraziamo gli ospiti, Alessandro Bertellotti.
La complessità della figura di Fidel Castro e dell'intera America Latina, raccontate da Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire in Sud America, dal professor Loris Zanatta, docente esperto di America Latina, da Aldo Garcia, inviato de Il Manifesto, e dallo storico e professore Antonio Moscato.
Grazie a tutti e arrivederci, a risentirci su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.